E alle 20:30 andiamo a cominciare, nonostante abbiamo bucato la sigla, perché
no.
pensavo di stare col master acceso, ma si sa.
Non vedevi la mia faccia contrita?
Io infatti vedevo la tua faccia contrita, però succede, sai com'è, l'età, l'emozione di ricominciare, il fatto che sta pure la partita, tutta una serie di cose
che
ti confondono e va a finire così. Quindi la sigla di Savula Rasa non ce l'abbiamo avuta, alle 20:30 è stato un buco di un minuto, di cui vado a scusarmi con la solita figuraccia. No, non avevamo iniziato così bene, con stile, e noi iniziamo con stile. Buonasera, Tavola Rasa torna per questa edizione 19-20. Ciao. Allora, visto che abbiamo ben due ospiti in studio che stanno là così guardandoci dalla serie, ma questi che stanno a fa così un po' contrari, un po'
perplessi.
Un po' perplessi, esatto.
Basiti.
La parola giusta è perplessi. Allora, cosa abbiamo oggi?
Allora, abbiamo ospiti Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo, che ci parleranno del romanzo a fumetti che hanno scritto, che si chiama Sniff, edito da Coconino. Poi parleremo di The Artist di Anna Eifisch e infine di Eimat di Nora Krug.
Eh sì, oggi abbiamo ricominciato Tabula Rasa cominciando dal fumetto, e tra l'altro pure tre cose completamente diverse, tre case editrici diverse, tre lavori completamente diversi.
Di noi due resta un'ombra che fugge nel mattino, è un bel viso nella testa, è successo un fatto strano. Ti amavo e non ti amo, ma non capisco la tua scelta.
E abbiamo iniziato con Piero Ciampi, con Cosa resta, la roba da tagliarsi le vene,
mamma
soprattutto
mia,
per chi ha
piangere.
Problemi sentimentali. Perché introduciamo Piero Ciampi? Per introdurre i nostri due ospiti qui in studio, appunto Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico.
Chiediamolo direttamente a chi ha scelto la canzone, ovvero Antonio Pronostico, che è il disegnatore di Sniff, fumetto che ha fatto insieme a Fulvio Risuleo, che l'ha scritto, e chiediamogli come mai ha scelto questa canzone così triste.
Allora, buonasera a tutti. Perché ho scelto questa canzone? Prima di tutto perché è un pezzone. Piero Ciampi è secondo me, è un guru dell'amore andato a male. E se proprio devo dire il perché, perché Sniff è un fumetto da consigliare a chi ha problemi di cuore.
Ah, ok, perfetto. Mi sembra un'ottima motivazione.
Che però
non solo.
Posso
però.
Dirti che non li risolve i problemi di cuore. Sniff, comunque, te lo dico senza offesa, però non li risolve.
No,
sicuro da coscienza.
Che rovina le coppie.
Da coscienza.
Sei sicuro di volerlo dire?
Allora, perché diciamo questo? Perché fondamentalmente Sniff parla di una storia d'amore in crisi. Noi non vogliamo, come al solito, non diamo troppi elementi, perché non vogliamo svelare troppo.
Soprattutto non possiamo farlo.
No, a parte questo, tendenzialmente noi non facciamo quello che si chiama lo spoiler, no? Non diamo degli spunti, poi ognuno si fa così, si fa incuriosire da una cosa o l'altra, però di una storia d'amore in crisi, e che avrà il suo sviluppo attraverso le pagine del romanzo. Però è una coppia che sta in crisi nonostante abbia un passato e un amore vissuto molto ma molto forte.
La coppia va in vacanza, così un po' si cerca di riprendersi, ma
sì,
insomma,
quelle vacanze per gli acchiappasse che spesso
sì.
E volentieri sono la frana totale, però chi di noi non ha fatto così quelle vacanze in cui cerchi di riacchiappate e poi invece...
Ma come mai avete scelto di parlare di questo argomento?
Ma diciamo che l'idea è nata da Antonio, infatti questa canzone di Piero Ciampi, il suo amore per l'amore romantico struggente, diciamo, è qualcosa che lo caratterizza molto, e quindi mi ha proposto di fare questa, di raccontare a fumetti una storia d'amore. E diciamo, io ho sempre cercato di fuggire il tema dell'amore nella scrittura, proprio perché è troppo facile cadere in tranelli, appunto, della, dove si finisce nella noia, nel banale, nel già visto. E quindi ho cercato di riflettere su quale poteva essere il modo migliore per raccontare un amore, diciamo, che fatica a sopravvivere al tempo. E quindi si è deciso di inserire un elemento surreale molto forte, che però noi qua, da quanto capisco, decidiamo di non
svelare. No, perché
c'è questo elemento surreale che però abbiamo cercato di raccontarlo e innestarlo nella storia d'amore nella maniera più realistica e credibile possibile, quindi è un surreale iperrealista.
Ok, allora ricordiamo che Antonio è un illustratore, nasce come illustratore, Fulvio è un regista e anche fumettista, è al terzo fumetto, e mi chiedevo come è nata la vostra collaborazione, cioè come vi siete messi d'accordo, ok, facciamo questa cosa qui, parliamo di questa cosa qui, vi conoscevate già da prima, come avete lavorato?
Allora sì, in pratica io e Fulvio ci siamo conosciuti neanche tanto tempo fa, penso un 5-6 anni fa. La nostra amicizia è nata proprio con una collaborazione che non è stata mai, come dire,
una collaborazione è andata malissimo.
Sì, è stata una collaborazione dove Fulvio, io gli avevo chiesto di scrivermi una storia per fare un libro per bambini. Fulvio dopo 3-4 giorni me l'ha scritta e io non gliel'ho mai disegnata.
Era la storia di un palloncino elio che scappa dalle mani di una bambina e finisce nello spazio e incontra una serie di personaggi incredibili.
Non dirla che poi te la rubano.
Ci teneva a dirlo perché
un drone.
Nel caso in cui qualcuno ascolta questa storia e gli piace, magari
sì,
finalmente
è già scritta, quindi
perché... No, e quindi poi è successo dopo 5 anni che io avevo una voglia pazza di fare un, più che un fumetto, un libro, cioè la voglia di voler realizzare un libro per raccontare un qualcosa. E quindi un giorno ci siamo ritrovati dopo 5 anni a casa, dove io gli ho raccontato alcune idee che lui mi ha bocciato tutte, e poi prima di accompagnarlo alla porta gli ho detto: ma poi c'è quest'altra idea, c'ho quest'idea di una storia d'amore parallela, dove in pratica ci sono i nasi di queste persone che si amano alla follia ma sanno che si dovranno lasciare perché i loro padroni si stanno per, cioè, sono in crisi. Okay. Questo è lo spoiler del,
abbiamo detto,
del
abbiamo
fumetto.
Detto, va bene così ormai, vabbè, lasciamola così, detta così non si,
diciamo, non siamo
non
stati
si
noi
nella
storia. Che poi in questo caso almeno uno dei due, come si dice a Roma, è una brocca, però vabbè, questo poi lo faremo raccontare ad altri. Voi avete due percorsi completamente diversi, appunto. Fulvio, tra l'altro, tu stai al cinema con un film attualmente, no? In quanto regista, Il colpo del cane. L'altro invece, no, Antonio, tu sei al primo vero fumetto, no? Come si dice, la prima vera storia. Ormai si dice graphic novel, io preferisco chiamarlo fumetto, però siete comunque, avete un percorso completamente diverso che si incrocia. E com'è lavorare, no? Venendo da due mondi magari anche vicini a quello del fumetto, però vi siete poi cimentati con entrambi, con più o meno a collaborare insieme con una storia, no, lunga. Ma mi è sembrato un po' curioso e particolare anche.
Sì, a me personalmente, io mi sento un appassionato lettore di fumetti prima che diciamo spettatore di cinema. Mi piacciono entrambi le arti, però nel fumetto riesco a trovare spesso dei guizzi di originalità, soprattutto negli autori italiani, che mi capita veramente raramente negli autori italiani di cinema. E quindi, diciamo, io mi sento competente in entrambi le arti, e fin da bambino ho parallelamente portato avanti sia la passione del fumetto, il disegno e anche per lo scrivere per gli altri e il cinema. Però io in particolare mi sento veramente un grande appassionato delle collaborazioni. Per me collaborare con qualcuno, che sia nel cinema, nel fumetto, ma anche nel creare un festival o semplicemente organizzare una cena a tema è il massimo, perché per me la collaborazione è la base un po' della socialità, della vita, anche se c'è qualcosa di stupido che poi siamo solo in due a collaborare, a fare e a finire qualcosa, per me è molto, molto divertente. Quindi per me collaborare con Antonio, io mi sento veramente che il fumetto è mio, più mio di tutti, ma anche nostro, è qualcosa di molto bello, perché mi sento, diciamo, un animale a due teste con due cervelli, però diciamo con un unico cuore.
Sono commosso.
Dopo di questo che devo dire?
No, vabbè, io anche sono rimasto davvero senza parole, perché davvero no, ti ha fatto un po' un ritratto. Sei parte del suo cuore.
Sì, e io non so che dire. Diciamo che io sono un po' quello che si accolla alle feste con l'organizzare pulve e di solito mette la casa. Che devo fare? No, è il fumetto. Questo è il mio primo fumetto. Lo dico, chiamo fumetto,
sì,
perché
sì,
ti
sì.
Piace.
No, poi fumetto, no. Tu che preferisci? No, te lo chiedo perché.
Ma guarda, io mi trovo da neofumettista. Neofumettista, ma da una persona che ha fatto appena un fumetto, mi trovo in questa rissa tra gente che dice io preferisco fumetto, io preferisco graphic novel. E io, tipo, per non sbagliare, lo chiamo romanzo a fumetti. No.
Esatto, secondo me è la soluzione
migliore.
Così faccio
contenti un po' tutti e due.
Infatti, è la soluzione migliore.
Quindi, che dire, per me è stato un... lo chiamo esercizio di stile, perché è stata una sorpresa per me fare questo. Cioè, nel senso, io ho iniziato a fare questo fumetto che non sapevo... dove fossi arrivato.
Sarei,
mi sono sbagliato apposta.
Io scrivo le storie.
Lui è lui che scrive le storie. E quindi è stato un work in progress, un esercizio di stile. Non sapevo come andare avanti, cioè non sapevo dove potevo arrivare, ma sono arrivato, penso bene, no? Boh, non lo so.
Sì, no, allora, se vuoi un parere nostro, graficamente è molto bello.
Sì,
la
infatti...
storia funziona, la trovata che avete spoilerato e che facciamo finta di no funziona altrettanto, e sono no davvero.
Sì, anche perché c'è gente di cui non faremo il nome che non aveva capito che, insomma, delle cose fino all'ultima pagina.
106 pagine godibili. Io ci sono un po' rimasto male alla fine, forse perché sono un momento di romanticismo, però ci sono un po' rimasto male alla fine. Non farevo lo spoiler della fine, però appunto funziona.
Se volete lo faccio.
No, non farlo, perché si perde molto del senso del tutto. Però appunto, come dicevamo, alla fine la collaborazione funziona. Una curiosità, tu dicevi sei un appassionato di fumetti, allora dici la tua passione di fumetti, da dove nasce e attraverso chi soprattutto? Nel senso, chi sono poi i tuoi autori, autrici che più ti hanno segnato nell'avvicinarti e nell'amare il fumetto?
Ma diciamo, c'è un personaggio che personalmente, non sono mai stato nerd particolare di Star Wars, Il Signore degli Anelli, non ho avuto quei periodi lì, ma ho avuto un mio personale periodo, perché ero solo a essere appassionato di Tintin. Alle scuole medie io avevo letto tutti i fumetti di Tintin, sapevo tutti i personaggi, sapevo un sacco di curiosità che trovavo su internet, che però non potevo condividere con nessuno, perché alla fine Tintin in Italia, sì, al massimo qualcuno si ricordava il cartone animato, però diciamo è qualcosa che non è proprio della mia generazione. E diciamo, partire da Tintin mi ha fatto appassionare una serie di fumetti, soprattutto la scoperta della rivista Black di Coconino, in cui c'erano tantissimi autori nuovi, incredibili, soprattutto Charles Bounce è stato una folgorazione. E infatti, quando qualche anno fa Charles Bounce ha fatto un fumetto ispirato a Tintin, per me è stato proprio il massimo, il miglior classico con il miglior contemporaneo che si incontrano. Consiglio a tutti di leggere la trilogia di Xedout.
Madonna,
che è un fumetto veramente incredibile.
Sì, super lisergica e totale quello. Vabbè, io anche amo Barnes. Tu invece, come illustratore di si vede che non è uno degli autori.
Stile molto, il fumetto, esatto, è disegnato in uno stile veramente particolare. Cioè, almeno io che ho letto tanti fumetti italiani.
Senza dire chi copi. Quali sono i tuoi
copy,
no, perché poi non è
insomma,
il copiare,
sarà
no,
qualcosa
la
che
battuta.
Ti piace e ti sarà venuto.
Chi ti piace, infatti?
Dico subito quello a cui stavi pensando, perché lo so che lo stavi pensando, che è Lorenzo Mattotti.
Mattotti penso che abbia fatto la scuola a un sacco
un
di
sacco
disegnatori,
di
illustratori.
Infatti, no, perché è quello che a cui si arriva più facilmente subito vedendo i miei disegni, che è vero comunque, cioè c'è tantissima ispirazione a lui, ma anche a tanti altri. cioè, a me piacciono un sacco i disegnatori degli anni 40, quelli dei manifesti, e poi c'è anche un sacco d'arte espressionista, cioè io prendo un sacco e mischio tutto per non sbagliare, capito? Perché io ho iniziato a
qualche nome no, perché davvero, perché proprio una curiosità proprio da ignorante te lo chiedo,
cioè, uno dei miei più grandi illustratori che a me piace tantissimo ed è uno di quelli che mi vado a guardare prima di fare un disegno, ma non copiando perché sono completamente
no,
diversi,
certo,
lo diciamo, è Ferenc Pinter. È quello che faceva le copertine di Simenon.
Ah, ok.
La maggior parte delle copertine di Simenon sono illustrate da lui. E poi c'è Jan Kebby, che è questo grandissimo illustratore, penso sia americano, non so bene, è più contemporaneo però, ma ce ne sono tantissimi. Perché, allora ti dico questa cosa, che io quando ho iniziato a disegnare sono partito malissimo, perché ho iniziato a copiare pazienza.
Facile.
E quindi lo copiavo male, e quindi dopo un po' mi sono stufato e ho iniziato a copiarli un po' tutti. Ho fatto un po' un mischio di... No, sto scherzando comunque. C'è tanta ispirazione, sono tante ispirazioni diverse. Questo.
Però insomma lo stile è abbastanza unico. No,
assolutamente no. Lo chiedevo poi perché di... poi ovviamente per capire cosa piace poi, no? Nel senso poi, a parte quello che le battute sul copiare o no, però l'ispirazione, quello semplicemente per capire cosa piace. Per esempio, no, che mi racconti che ti piace Charles Bunce, mi fa molto contento, perché uno degli autori che più amo è di Bunce, in questo libro ci sta poco, se vuoi, no? Però è vero che uno dei più...
Però lui parlava d'amore in un modo particolare, però in Black Hole c'è tanto amore. Vabbè.
Sì, c'è anche tanto altro in Black Hole, uno dei fumetti che te diraniano, nel senso che comunque è uno abbastanza... un lisergi, io userei questo termine perché però lo amo. Quanto vi siete divertiti a fare questo lavoro? Se vabbè, vi siete divertiti,
ci siamo divertiti un sacco, soprattutto alla fine. Vabbè, diciamo, è stato un percorso un po' lungo perché l'abbiamo suddiviso in step, perché il fumetto è nato prima di proporlo alla casa editrice, quindi ci sono stati dei momenti in cui ci siamo un po' fermati, un po' l'abbiamo ripreso, un po' no. Però penso, almeno per me, che ci siamo divertiti un sacco quando le ultime tavole abbiamo deciso di farle a Potenza, che è la città da cui vengo, e quindi un giorno dovevamo fare queste ultime tavole e preso dai caldi romani e dalle distrazioni abbiamo preso la macchina e ho detto ti porto a casa. Siamo andati a Potenza con mia mamma che ci cucinava in montagna, dove qui faceva tipo 40 gradi, a Potenza ne faceva 18, e ci siamo messi nella stanzetta e abbiamo finito il fumetto lì.
Mi sembra una bella narrazione.
Sì, per me è stato molto divertente dopo aver fatto due fumetti da solo in cui disegnavo e scrivevo. Il mio modo di disegnare è veramente molto semplice, perché più di un tot non riesco a arrivare, quindi cerco sempre di capire quale sia la storia giusta da poter raccontare in maniera iper minimale. Invece finalmente avevo un grande disegnatore accanto a me e potevo immaginare qualsiasi cosa, neve, sciatori, situazioni complicatissime, perché tanto lui le sapeva disegnare, e quindi per me è stata un'apertura. Mi rendevo conto che fare disegni che storie che disegno io mi limita un sacco, perché io penso no, questo io non lo so disegnare, verrà sicuramente male, facciamo che la storia si è ambientata in un luogo bianco, in un limbo con una linea che è il pavimento. Invece lavorando con un disegnatore esperto posso immaginare qualsiasi cosa, quindi è il massimo del divertimento per uno scrittore.
Comunque ti rendi conto che tu attualmente stai in circolazione con un film e un fumetto? Non è poca roba, cioè, nel senso, siete te e Igor attualmente che stanno sia al cinema che in libreria.
Beh, sì, no, per me è molto bello.
Poi
soprattutto...
con una leggera differenza di età.
Infatti,
sì. Cioè, diciamo che è divertente per me perché il cinema è comunque percepito da tutti come un'arte molto nobile. Quando io dico che faccio il regista, la gente all'inizio non capisce cosa intendo, se faccio cortometraggi, così. Poi quando gli dico che sono i film che vanno al cinema, sono sbalorditi. Invece il fumetto è sempre visto con una certa enigma, come a dire, fumetto che intendi. Quindi per me è molto bello, diciamo, da regista parlare di fumetti, perché spero un giorno che possano aumentare anche i lettori di fumetti, possano aumentare gli appassionati, perché è una forma d'arte che è molto conosciuta, insomma, soprattutto da un certo tipo di intellettuali e un certo tipo di giovani nerd, però la fascia di mezzo, che per esempio è quella che va al cinema con grande passione, spesso ignora e non legge fumetti, e per me è molto importante essere anche portavoce di una, di un, spero insomma nel mio piccolo, di dire a tutti: leggete, se vi piace andare al cinema sicuramente ci sarà anche il fumetto giusto per voi.
Invece mi veniva la curiosità, Antonio, scusami, visto che sei uscito con la prima graphic novel / fumetto / romanzo a fumetti, è una roba che intenzione, che cioè che ti ha divertito, che dici bah, se può pure fa oltre all'illustrazione classica?
No, guarda, scoprendo il fumetto ho capito che è una cosa che a me piace tantissimo, ma tantissimo, perché mi sono sorpreso da solo che ho capito che riesco a dare narrazione anche solo con il disegno, cioè non nel senso, io da Fulvio non mi separerò mai più.
Poi dopo che ha detto
anche
tutte quelle cose,
organizza le feste.
Sono nati anche problemi con la mia ragazza dopo aver fatto questa collaborazione, siamo andati anche in vacanza insieme quest'estate.
Cioè, poi organizza le feste,
organizza le feste, poi fa tutto lui, io metto solo la casa. E quindi no, è bellissimo, perché comunque cioè l'illustrazione a un certo punto ha un limite. Ha un limite perché ti tiene rinchiuso in un limite che è tutto suo. Invece col fumetto ho scoperto che c'è una narrazione che può andare avanti. Quindi è una cosa che mi piace tantissimo. E l'unico mio ostacolo era quello della scrittura, però veramente con Fulvio ho capito che non è l'autore che scrive il testo. Cioè questo fumetto, ma penso anche per lui, abbiamo capito che è come se fosse veramente fatto da un autore solo. Cioè andavamo in simbiosi sia col testo che col disegno. E quindi finché riusciamo a fare cose così, secondo me è perfetto.
E quindi concludendo, sì. 20 e 52, due fumetti che consigliereste a chi ci ascolta?
Allora, io insieme li consigliamo.
Vai. No?
Sì, cioè, sapevamo di dover consigliare,
esatto.
Quindi ci siamo consultati
e ne consigliamo due.
Anzi, un autore, consigliamo un autore che non è conosciutissimo, però che noi stimiamo molto, che è, vai, dillo
che...
tu.
Tonetto.
Fabio Tonetto.
Fabio Tonetto.
Un autore molto,
ma lo consigliamo come più come persona che come fumettista.
È un animatore, è un fumettista.
Ma un animatore da villaggio proprio, più che...
Sì, doppio animatore, sia cartone.
Cioè, secondo me,
che...
dopo un computer in ogni casa bisogna avere un Tonetto in ogni casa.
Allora, noi invece vi consigliamo Sniff, Fulvio Risuleo, Antonio Pronostico, uscito per Fandango, il prezzo è 20 euro, ma ancora c'è l'offerta del 25% di sconto, che butti via, sono 5 euro di meno. Noi vi ringraziamo per essere stati qui questa sera, nostri ospiti, e in bocca al lupo, speriamo che questo momento...
Vi aspettiamo per il,
grazie
con
a
il
voi.
Prossimo fumetto.
Per il prossimo fumetto. Ciao, ciao.
A presto.
In the Bible, we'll never leave a trace or forget a face of any man at the table. Any man at the table. When the moon is a cold chiseled dagger and it's sharp enough draw blood from a stone. He rides through your dreams on a coach and horses, and the fence posts in the moonlight look like bones. Well, they stop trying to hold him with a mortar, stone, and chain. He broke out of every prison. Well, the boots mount the staircase. The door's flung back open. He's not there, for he has risen. He's not there, for he has risen. Some say he once killed a man with a guitar string. He's been seen at the table with kings. Well, he once saved a baby from drowning. There are those that say beneath his coat there are wings. Some say
poi chiamiamo qui noi, vedete, come vedete oggi è la prima puntata dopo qualche mese, quindi noi andiamo, no, parliamo, io apro i microfoni mentre stiamo parlando.
Mi sento un po' disadattata, infatti scusate, no, volevo semplicemente dire questa cosa, che se volete una copia firmata di Sniff, volete conoscere e vedere dal vivo i suoi due bellissimi autori, sappiate che la prossima presentazione si svolgerà al Just Indie Comics Fest, e quindi colgo l'occasione per dirvi brevemente che cos'è questo festival. Sono 3 giorni di fumetti underground a cura di Just Indie Comics e Studio Coco, che si svolge a Roma, appunto dentro allo Studio Coco, che si trova al Pigneto, in via Ruggero d'Altavilla 10. E, il centro, diciamo, del festival sarà la mostra di Andrea De Franco, che è un fumettista e grafico che sarà ospite qui a Roma. E ci sarà poi un incontro a sorpresa con Ratiger e alcune presentazioni di fumetti consigliati da Just Indie Comics, fatte da, diciamo, amici di Just Indie Comics, tra cui Olivia Wolf, che è stata anche, che è amica di Tabula Rasa, e Alessio Trabacchini, che è amico del mondo del fumetto e amico di tutti. E poi ci sarà appunto la presentazione di Sniff domenica 20 ottobre, quindi se siete a Roma quel weekend 18, 19 e 20 ottobre passate al Pigneto al Just Indie Comics Fest 3, trovate l'evento su Facebook.
E noi nel frattempo, quando sono le 20:05, anzi quasi le 21 in punto, abbiamo il nostro secondo ospite e diamo il benvenuto quindi a Gabriele Munafò di Eris Edizioni. Ciao.
Ciao Gabriele.
Ci sei? Ci senti? No, non ci sente. Non ci sente perché, come al solito, io sono arrugginito e ho fatto la solita gaffe. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes. I wanna get down lower than Atlantis, going toe-to-toe with an enchantress. Get funkier than Funkadelic wearing Pampers, while you eggheads is on the wall preparing answers. Gym transcripts, while we over here dipping and dancing, rhythm romancing, wallflowers. E ora ce l'abbiamo. Ciao Gabriele, buonasera.
Ciao, buonasera a voi, all'ascoltatrice e ascoltatori.
Ciao,
allora,
Gabriele.
Oggi presentiamo un fumetto, tra l'altro, che è appena uscito, che io mi sono ritrovato una mattina a leggere un po' per caso, perché me l'avevano proposto anche con veemenza alla libreria Tuba al Pigneto, dicendo: guarda, lei merita, la vogliamo invitare il prossimo anno a Bande Fam, eccetera, eccetera, che...
The Artist di Anna Haifisch,
se questa è la pronuncia tedesca,
speriamo. che è stata l'altro anno oltretutto ospite del festival di Bilbo il Bulo a Bologna, e aveva anche una mostra all'interno di Urca Studio. Ed è
sì,
veramente una tipa esilarante.
Benissimo, ragazzi, scusate, ma mi sento veramente piano.
Ah, eccoci, no, spero.
Ma meglio così?
Così è molto meglio, grazie.
Siamo un po' più squillanti, scusaci. Allora, no, appunto, no, dicevamo, sì, no, di Anna Haifisch, se questa è la pronuncia tedesca, perdonami se no. Comunque, con The Artist, che ci regala un fumetto che a noi ci ha divertito moltissimo.
E quindi ci chiedevamo come mai avete deciso di pubblicarla, come siete entrati in contatto con le sue cose, con le sue opere.
Beh, come pubblicare Anna Haifisch è un po' completare il puzzle che abbiamo iniziato ormai un po' di anni fa con autori come Jesse Jacobs, come Michael DeForge, o come veniva citato prima Fabio Tonetto o Adam Tempesta, per parlare italiani, perché insomma Anna Haifisch fa parte di quella corrente del fumetto indipendente internazionale molto particolare. E tra l'altro è un'esperienza tutta completamente europea, e quindi completa un po', insomma, questo percorso che noi abbiamo iniziato.
Sì, infatti ci sono delle cose che in comune, diciamo, con soprattutto con io ho notato con Tonetto, non so se poi che è stato nominato prima, consigliato esatto. Pronostico e Risuleo come miglior personaggio e fumettista italiano. E questa, diciamo, questo modo di rappresentare i personaggi con aspetto, con un aspetto, diciamo,
antropomorfo,
esatto, però pieni di umanità,
assolutamente.
La protagonista di The Artist, il protagonista di The Artist, scusatemi, che è una sorta di alter ego in realtà questo personaggio, credo, della sua, dell'autrice del libro, perché è un artista un po' non capito, non compreso, che
soprattutto
vive questo mondo assurdo,
che vive
dell'arte.
Un mondo di precarietà, ovviamente, sia emotiva che artistica, perché poi questo è che, e poi Anna fa un racconto di quello che è tutto quanto quel mondo, e lo fa in maniera sia divertente che sferzante, non regalando niente a nessuno.
Sì, assolutamente. Tra l'altro Anna ha costruito questo suo mondo così, in realtà incentrato molto appunto sull'essere artista, però poi in realtà si scopre, leggendo il libro si scopre che in realtà il messaggio è molto più universale di quanto si possa aspettare, proprio perché tutta questa fragilità, questa esitazione, queste insicurezze che il protagonista di The Artist mostra praticamente in ogni pagina, in realtà sono un po', secondo me, un po' quelle di tutti noi che nel mondo di oggi viviamo sempre più isolati nella nostra bolla, che in un certo senso è sia un po' una sicurezza ma anche un po' una forma di condanna, e penso che questo in The Artist venga fuori molto. Certo, c'è anche tutta la componente comunque artistica di creazione, che è molto forte, e in cui ovviamente chi ha a che fare con la creatività ci si ritroverà tantissimo, però c'è anche tanto altro, ecco.
Sì, infatti questa sensazione di non essere mai al posto giusto, al momento giusto, insomma, è un po' di tutti, anche se lei riesce a raccontarlo in alcuni momenti in maniera abbastanza, forte, drammatica, come quando appunto c'è proprio un crollo nervoso, e lei torna lui torna dai genitori, niente, per me è femmina, e lui torna dai genitori, però ci sono dei momenti esilaranti, incredibili, devo dire. Volevo fare i complimenti a Valerio Stivè per aver tradotto l'episodio rap.
Esatto, sì, non sono, tra l'altro sono già i secondi complimenti che arrivano per quell'episodio di traduzione, quindi vuol dire che sono strameritati.
Sì, perché fa davvero ridere, anche bellissima la parte degli haiku giapponesi.
Sì.
C'è una trovata, esatto, diciamo, in ogni episodio, che poi è uscito appunto su Vice, giusto?
Sì, è stata una serie che è nata praticamente appunto per Vice nel 2015. Solo successivamente poi è stata pubblicata, tra l'altro, cosa che ho dimenticato di dire, è stata pubblicata in altri paesi, quindi in Germania, in Francia, in Spagna, in due volumi, mentre noi invece abbiamo deciso di portarlo in Italia per la prima volta in un unico volume, quindi raccogliendo The Artist, chiamiamolo uno, anche se non è proprio il nome corretto, e The Artist, il cerchio della vita, che sono appunto i due volumi sinora usciti. Siccome era la prima opera che arrivava in Italia di Anna Heifisch, abbiamo pensato, insomma, di fare una sorta di integrale della serie.
Avete pensato bene, comunque, no, davvero, perché poi alla fine funziona. A me ha divertito parecchio, nel senso che appunto ci sono arrivato un po' casualmente a inizio settembre e mi ha divertito parecchio.
Poi è pieno di citazioni,
sì, è pieno
da Marina Abramovic,
sì, assolutamente,
al Re Leone,
ma fine l'Hanselmann, il gufo di Hanselmann, forse non so quanta gente lo abbia riconosciuto, però il gufo di Hanselmann
ci ha fatto piacere,
è lui, sì, ci ha fatto assolutamente piacere, perché fa parte anche quello, no, di uno dei fumetti che ci ha più divertito da quelli usciti nell'ultimo anno e mezzo in Italia, perché poi arriva al dunque, di fumetti divertenti non ce ne sono tanti in giro. Va un po' di moda, no? Questo il fumetto autobiografico, molto autoflagellante, no? Nel senso un po' triste. Invece, quando si trova qualcosa che faccia ridere, a me oggettivamente sorprende sempre. E questo fa ridere.
Sì, fa ridere, però anche dei momenti, cioè io ti parlo anche della mia esperienza, la prima volta che mi ci sono avvicinato pensavo appunto fosse una roba esclusivamente comica. In realtà ha dei momenti di poesia poi incredibili, certi episodi sono proprio appunto ad esempio quelli degli haiku, ma anche altri sono super poetici e altri sono di una disperazione quasi tremenda, quindi in realtà è un bel mistone ed è bello poi pensare che tutto questo insieme abbia poi comunque reso Anna comunque abbastanza celebre a livello internazionale proprio grazie al fatto che insomma la serie uscisse su Vice, no? Quindi secondo me anche un po' dimostra anche un po' il fatto che appunto c'è tanta roba universale dentro quella serie, dentro il libro.
Tra l'altro lei è un'attrice comunque giovanissima.
Sì, è dell'86, quindi ha 33 anni.
Me lascia tre lustri, per esempio, quindi è giovanissima.
Sì, no, è super giovane, tra l'altro è super prolifica, nel senso lei organizza addirittura un festival che in Germania è molto importante, si chiama The Millionaire Club. È un festival di fumetto indipendente in cui in realtà confluiscono tantissime realtà internazionali e parliamo di un paese come la Germania che fumettisticamente è molto diverso da noi come produzione, diciamo, nazionale, non ha un'ampiezza come la nostra, e quindi diciamo che la sua posizione è proprio sta un po' facendo da apripista a quello che io spero sarà un giorno il fumetto tedesco oltre che quello europeo.
Sì, stavo pensando infatti autori, autrici tedeschi, a parte appunto poi ora parleremo di un'altra autrice che è tedesca, che però va oltre il fumetto, però onestamente tolto Thomas Ott non mi veniva in mente nessun altro, ma sicuramente per ignoranza mia ci mancherebbe.
Ma lei ha pubblicato anche su Kramer Sergott, non so come si pronuncia.
Come? Non ho capito.
Kramer Sergott è l'antologia, sì, di Fantagraphics che,
sì, esatto,
che esce mi pare siamo al numero 10 ed è un'antologia, sì, importantissima che coinvolge che mi pare di Sammy Arkham, che coinvolge sempre autori underground importantissimi, quindi anche, sì, questo è una sorta comunque di riconoscimento della sua importanza, della sua bravura.
Assolutamente, sì. Anche per dire ad esempio un esempio più recente, a volte quello di Fantagraphics, che mi sembra che sia di tra l'altro dello scorso febbraio,
sì,
quest'estate praticamente per 6 settimane è uscita una puntata inedita su Le Monde, il quotidiano francese, non è una roba propriamente da poco.
No, infatti.
Quindi assolutamente cioè la sua esperienza secondo me è un punto di riferimento molto importante sia per i fumettisti che poi anche per altri motivi per i lettori, insomma.
Sì, perché è proprio una novità anche il tipo di disegno, il tipo di tratto, questo tratto così tremolante difficilmente in Italia troviamo tra gli autori italiani, almeno robe di questo tipo. C'è una bellissima recensione che ha fatto Andrea De Franco,
sì,
che è un fumettista, oltretutto sarà ospite, abbiamo detto, al Just Indie Comics Fest. Ha fatto una recensione su Anna Eifish e su tutto ciò che lei ha fatto, anche altri fumetti che non sono stati ancora pubblicati in Italia, che è molto, sì, bella. Vi consiglio ai nostri ascoltatori di andarla a cercare. Credo che si arrivi a quella recensione dal sito, proprio dal vostro sito di Eris.
Sì, anche, sì.
Ed è veramente bella e toccante perché riesce a vedere appunto oltre questa allegria e questa comicità, riesce appunto a trovare tutta l'umanità e tutta la profondità di quest'artista.
Sì, assolutamente, sì, sono abbastanza d'accordo sia con te che con quello che ha scritto Andrea De Franco in quell'articolo lì. Il suo stile è assolutamente strano, sì, nel senso che è un qualcosa di poco visto, almeno in ambiente europeo, e poi anche il discorso un po' della questione dell'autobiografismo, nel senso io non la vedo così tanto presente in The Artist, a parte il fatto che sappiamo che chi l'ha fatto è chiaramente un artista, e quindi non c'è in realtà un riferimento così tanto esplicito a poi chi è veramente Anna Eilish, no? E questo secondo me potenzia ancora di più il fumetto stesso. Una cosa che non c'entra niente invece, che riguarda lo stile di Anna, non so se vi capita di trovare una sua foto su internet o di vederla dal vero, praticamente lei si veste esattamente con la palette di colori che usa per i suoi fumetti che in realtà non è una cosa assolutamente studiata a livello di marketing o come posere, se avete modo di vederla, così, di conoscerla, ve ne renderete conto, insomma.
Senti, chiudendo, visto che poi la Eris spesso e volentieri ci presenta dei fumetti di cui parliamo all'interno di questa trasmissione, sparaci un altro titolo che va tra quelli che vanno letti, che sta uscendo o che ho appena uscito.
Beh, visto che l'hanno detto anche prima, io direi il nuovo libro di Fabio Tonetto, Rufolo e il grande vento, che è appena uscito proprio la scorsa settimana, l'abbiamo presentato a Treviso Comic Book Festival. È un fumetto veramente pazzesco. Fabio ha fatto un lavorone gigante, dal suo primo libro Rufolo ha fatto un'evoluzione pazzesca. È un libro che bisogna leggere assolutamente, secondo me, perché Fabio ha una capacità di affrontare questioni veramente essenziali. Se mi sentirebbe lui mi ucciderebbe a dire questa cosa, ma comunque io lo dico lo stesso, di affrontare comunque questioni importanti in maniera assolutamente leggera e disincantata, ha una poesia unica, quindi io raccomando fortissimamente Rufolo e il grande vento.
Allora avvertilo subito che ci sentiremo ci sentiremo prossimamente attraverso questi microfoni per parlarne, perché ci sembra veramente quasi conseguenziale.
Grazie Gabriele, grazie mille.
Un abbraccio, a presto.
Grazie,
ciao, ciao.
A voi, buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Piano piano, non sei più tu, magica città.
21:18 sfumiamo i Dalton e andiamo a dare il benvenuto. Ciao.
Ciao. Ciao.
Elenia Rossini della rivista Zapruder Storia in Movimento, perché parliamo di un libro in cui la storia c'è tutta. Parliamo di un libro che tra l'altro devo riconoscere che me l'hai detto tu che era uscito, perché io manco lo sapevo. Parliamo di Heimat di Nora Krug, uscito per Einaudi da pochissimo, il costo è 19 euro, ed è uno di quei libri che vanno farlo entrare nella puntata dedicata al fumetto di Tabula Rasa, e lo fa stare un po' stretto, perché è un libro che va dalle tavole di fumetto alle fotografie, ai documenti, alle illustrazioni. Ci sta un mondo dentro questo libro, però un libro appunto che tra l'altro Einaudi lo presenta nella collana stile libro extra, no? Nel senso che neanche va a cercare qualcosa di diverso, ma che comunque noi abbiamo voluto farlo rientrare nel fumetto, perché come dicevamo a me personalmente è piaciuto molto, ed è una roba importante tra quelle uscite recentemente.
Sì, diciamo che infatti è un po' strano anche il fatto che io l'abbia letto, perché come tu sai io in realtà fra fumetti e graphic novel non leggo tendenzialmente nell'uno né nell'altro, ne leggo pochissimi. Invece questo mi ha colpito perché è un libro di storia, in realtà scritto tra l'altro da un'autrice che appunto storica non è, e lei, Nora Krug, lo diceva le prime, è tedesca, però vive da 12 anni negli Stati Uniti, è sposata con un ebreo statunitense, e diciamo si confronta con quel senso di colpa che io non immaginavo fosse ancora così forte, evidentemente hanno i tedeschi ovunque vanno verso l'esterno, no? Che hanno sempre paura che qualcuno li addossi, paura ma diciamo anche convinzione che sia giusto anche sentirsi in colpa, a meno che non sia di alternativa per la Germania, che invece hanno chiesto di togliere i monumenti per la ricordo della Shoah a Berlino, perché bisogna uscire dall'era della colpa, però appunto i tedeschi invece pensano che sia anche parzialmente giusto sentirsi in colpa, e lei si confronta proprio con questo senso della colpa e va a ricostruire qual è stato l'atteggiamento dei suoi familiari, dei suoi nonni rispetto al nazismo. E quindi è diciamo un libro di storia, un libro di memoria, perché poi la memoria che ognuno tramanda alla propria famiglia, lei lo scopre leggendo i documenti, è sempre diverso da quella che poi riportano i documenti. Questo penso possa succedere un po' a tutti. E io l'ho trovato tra l'altro un libro molto coraggioso a partire dal titolo, perché Heimat è una parola non facile in tedesco, perché appunto è stata associata per molti decenni alle politiche naziste, anche se poi nel 2018 il Ministero dell'Interno, non so se lo sapete, se lo sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché appunto è una questione piccola di storia di politica tedesca, in realtà il Ministero dell'Interno tedesco si chiama Ministero dell'Interno dei Lavori Pubblici e dell'Heimat, questo termine che l'autrice dice intraducibile, però in italiano secondo me è anche abbastanza traducibile, perché vuol dire patria, ma padre in un senso anche sentimentale, quindi del proprio nido domestico, del posto in cui uno si sente a casa. E anche perché Heimat, anche qui diciamo in Italia forse è meno sentito, però è il titolo di quel grande diciamo film a più puntate, lunghissimo, di Reitz,
stavo ricordando la stessa cosa quando ho visto il titolo del fumetto, mi ha ricordato subito, no? Quella serie di film che sono
di Reitz, sì, anche perché negli ultimi anni mi sa che è uscito pure un ultimo episodio forse,
però era stata anche una serie di film, cioè un genere cinematografico proprio durante il periodo fascista e nazista, in cui si facevano questi film che parlavano di queste ragazzette che si innamoravano di uno del paese e poi di uno straniero, e alla fine lo straniero era cattivo e quindi si sposavano con quello del paese, del proprio paese, quindi era all'inizio appunto come dicevi anche tu, sì,
era una parola della propaganda del Reich,
sì, esatto.
E poi appunto però quando poi negli anni 80 Reich ha cominciato a fare il primo episodio, che cioè nel senso la prima serie di 11 episodi se ricordo bene, in realtà è stato molto forte, perché era, diciamo, una serie che veniva dopo Holocaust negli Stati Uniti, e quindi sembrava un po', diciamo, la visione tedesca, no? Come i tedeschi hanno vissuto gli anni 30, si diceva, si parla proprio poco delle persecuzioni, si parla troppo poco dell'Olocausto. Quindi comunque lei fa una scelta coraggiosa da più punti di vista, e secondo me è molto bello perché in realtà riesce a non fare nessuna semplificazione. Cioè, lei lo scrive molto spesso, ha il timore che poi i tedeschi passino come vittime, perché lei scopre chiaramente che fra il 15% dei tedeschi che hanno aderito al partito nazista c'era pure suo nonno, che pure ha sempre dichiarato di aver votato per i socialdemocratici fino al 33, quindi lui nel 33 vota i socialdemocratici, dopo pochi mesi è iscritto al partito nazista.
C'è il nonno, il fratello del padre, c'è stata tutta una storia,
sì,
familiare,
esatto,
lei attraverso la storia della famiglia va a raccontare la storia del Novecento tedesco, e questo,
esatto,
è una roba che a me ha impressionato. Ma a me ha impressionato anche il fatto che, nonostante lei non sia una mia coetanea, anzi è più giovane del 77, come il senso di colpa sia è l'essere tedeschi nel dopoguerra, no? Anche per una nana del 77, quindi parliamo di un paio di generazioni dopo quella del dopoguerra, sia ancora così, così forte.
Sì, poi lei a me ha impressionato ancora di più il fatto che lei racconta che più o meno dovunque va, appena dice che è tedesca, le faranno il saluto nazista o cose del genere, o battute comunque su quel periodo. Eppure il fatto, una cosa che a me impressiona tantissimo, che lei dice: quando io ero giovane, lei è, diciamo, un po' più grande di me, però io la identifico come una della mia generazione, come sotto sotto identifico pure te come uno della mia generazione, però comunque, cioè, il fatto che lei dice: vabbè, ma mia zia mi ha detto fai finta di essere sempre olandese quando vai in giro, tanto non è che riconoscono bene l'accento,
sì,
tra un olandese e un tedesco. A me questa cosa è impressionante, cioè i tedeschi girano per il mondo vergognandosi di essere tedeschi. Questa è una cosa secondo me potentissima, mi ha molto molto stupita, e però appunto lei secondo me ricostruisce molto bene la storia del Novecento tedesco e il rapporto che le generazioni successive hanno col passato, no? Lei dice: come fai a sapere chi sei se non sai da dove vieni, una cosa del genere. Però il fatto è che il loro sapere da dove vieni in realtà è sempre riconducibile a quel decennio, dodicennio, 12 anni di regime, che comunque quindi hanno influenzato il rapporto che non solo hanno con la storia e con la memoria, ma che hanno anche con loro stessi, cioè proprio il proprio approccio, il loro approccio alla vita. E poi appunto non ha semplificazione, cioè non ci sono i buoni e i cattivi, è pronta a scoprire che pure quelli che sono descritti come buoni in realtà sono cattivi, però giustamente lei dice ci sono anche tante cose che noi non ce le fanno studiare. I 150.000 ebrei che hanno fatto parte, che si sono arruolati nella Wehrmacht in Germania, non se ne parla, no? Quindi comunque mantiene molto bene, diciamo, quel filo di non semplifichiamo la storia, che poi è quella che magari invece io mi trovo sempre un po', essendo una che comunque l'ha studiata, un po' l'ha fatta, mi trovo sempre un po' magari anche quando ne parliamo in ambienti, diciamo, più nostri, no? Davanti alla semplificazione, invece lei non scende in nessuna semplificazione. Però è un libro anche molto politico, perché è un libro che, pure se lei vive da 12 anni negli Stati Uniti, fa riferimento alla situazione attuale della Germania, che è quella dove c'è un'alternativa per la Germania in Parlamento, cui dice la prima volta che l'estrema destra va al potere, eppure la Germania, poi sappiamo che è pure il paese in cui, insomma, mi ha impressionato una volta che sono andato a Berlino, che su, cioè, la Jochstrasse, mi sa, comunque questa strada c'era una specie di attacchinaggio perché erano le compagne che hanno messo i nomi di tutti, diciamo, gli stranieri uccisi per atti xenofobi tra l'unificazione del 90 e il 2010, ed erano tipo 150 morti. Quindi comunque è un paese che da un lato ha un senso di colpa fortissimo, e dall'altro lato comunque il neonazismo, che ha pure una presenza sulla quotidianità abbastanza imponente, perché 150 morti in 10 anni sono comunque diciamo una cifra abbastanza significativa. Quindi è lei queste, diciamo, questa complessità della Germania secondo me la tiene abbastanza dentro, quindi hai ragione quando dici una storia del Novecento, no? La tiene molto dentro. A me questo libro quindi è piaciuto tantissimo. Io non so se a te o qualcun altro ho detto che è il libro di storia che avrei voluto scrivere io, per molestando che io non disegno neanche gli omini spillo, quindi mi sembra difficile poter fare un libro del genere. Però appunto è una che ti mette la pagina di disegni accanto alla pagina di fotografia, la lettera,
sì,
del fratello,
lettere,
del padre,
c'è proprio
in Italia,
un lavoro,
tra l'altro.
c'è un lavoro enorme, appunto, sì, come dicevamo, di illustrazione. Infatti, no, di illustrazione.
Lei è illustratrice.
Sì, però poi no, alla fine ci sono tavole di disegno, ci sono illustrazioni, ci sono fotografie, ci sono collage, ci sono documenti,
vale,
pagine.
Cattieri, mette le immagini che trova dai, esatto, cattieri, quindi
pagine di diari. Ci stanno. È veramente una roba. È un libro che, tra l'altro, appunto, spesso il fumetto. Si legge anche in maniera molto veloce, no? Come fruibilità, al di là delle complessità che può avere una storia. Questo invece è una roba abbastanza imponente anche nel leggerlo, non te lo leggi con un pomeriggio, ecco, per intenderci.
Cioè, pure, diciamo, a tratti, secondo me, è anche complesso da gestire emotivamente.
Esatto.
Cioè, anche la sua scoperta comunque coinvolge molto il lettore e la lettrice nei suoi dubbi, nelle sue paure, anche nella paura di aprire un fascicolo in archivio, una cosa che io in vita mia ultimamente ho anche provato, perché mi è successo di cercare le lettere che ha trovato, che scriveva la madre di mio nonno a Mussolini, e quando hai davanti il fascicolo tu stai, non sai quello che trovi dentro, una persona della tua famiglia, e comunque c'è, cioè, là quel timore, no? Dici, cioè, come la gestisco, e quindi un po' parte mi sono pure immedesimata, quindi, però appunto non è un libro semplice, non è un libro che scorre, ecco, e soprattutto mi chiedo anche, diciamo, c'è un grande lavoro secondo me dall'editore italiano e anche degli editori in altre lingue, perché lei l'ha pubblicato in inglese, sì, in originale, però immagino che in tedesco ho pure controllato se è stato tradotto. Non è facilissimo secondo me riproporre questa complessità che c'era su pagine in un'altra lingua. E anche perché i documenti originali, per dirsi, devono essere in qualche modo tradotti, però invece è un libro molto curato da questo punto di vista, a me è piaciuto tantissimo, lo sto consigliando più o meno a tutti e tutte, quindi
assolutamente
sono contenta che mi hai detto di presentarlo qua in radio.
Guarda, noi ti ringraziamo perché ormai tra l'altro sono le 21:29, dobbiamo andare a chiudere. Noi ricordiamo che abbiamo parlato adesso di Heimat di Nora Krug, uscito per Einaudi. Il prezzo è 19 euro, e sono 19 euro spesi molto bene,
perché sono quasi 300 pagine.
Sì, tra l'altro,
colore, è una bellissima edizione. Abbiamo parlato anche di Sniff di Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo, edito da Coconino. Abbiamo parlato anche di The Artist di Anna Haifisch di Eris Edizioni, che tra parentesi sarà ospite a Lucca Comics questo novembre, quindi per chi la volesse incontrare può recarsi a Lucca, allo stand di Eris.
Noi ti ringraziamo, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Grazie,
a presto, ciao ciao. E alle 21:30 in punto noi andiamo a